mani sul piede.
Di benedizioni. La persona che tocca benedetta sarà. La persona che tocca benedetta sarà. Le sue mani sul piede. Di benedizioni. La persona che tocco benedetta sarà. La persona che tocco benedetta sarà. Le sue mani sono piene di benedizioni. Mi sono innamorato di Dio. Mi sono innamorato. Sono innamorato di Dio. Ero tanto triste, ma ora son felice. Mi sono innamorato di Dio. Mi sono innamorato di Dio. Mi sono innamorato di Dio. Ero tanto triste, ma ora sono felice. Mi sono innamorato di Dio.
Amen, alleluia, il Signore sia lodato. Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore? Signore, alziamo le nostre mani nella Tua presenza per chiederti che Tu benedica questa serata di culto, che Tu ci lavi col Tuo prezioso sangue e che ci guidi, Signore, perché sappiamo che lo Spirito Tuo Santo è quello che ci guida, Signore Dio, in ogni cosa. E noi siamo qui, Padre, per chiederti ancora di sostenere la Tua opera e di benedirla nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Invito ad accomodarvi qualche momento. Ascolteremo il coro della Chiesa che questa sera vuole offrire il proprio canto a Gesù e poi apriremo la parola di Dio.
Stesso con ciò che sono per te, Signore, il mondo mio è nelle tue mani e sono tuo per sempre.
Io credo in te.
stesso, tutto ciò che sono, per te Signore. Il mondo mio è nelle tue mani e sono tuo per sempre.
Io credo in te.
invito a prendere l'Evangelo di San Marco, capitolo 2. Saluto quanti ci stanno ascoltando. Signore Gesù Cristo vi benedica. Saluto quanti anche di altre comunità questa sera sono in mezzo a noi. Siete benvenuti, il Signore vi benedica, perché sappiamo che nel cielo non ci saranno steccati, ma saremo un solo popolo e condivideremo tutti quanti l'unico e solo Dio che ci ha chiamati a questa grande e meravigliosa famiglia. Ripeto, Evangelo di San Marco, capitolo 2. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Ed alquanti giorni appresso, egli entrò di nuovo in Capernaum e si intese che egli era in casa, e subito si radunò gran numero di gente, talché non pure i contorni della porta li potevano più contenere, ed egli annunziava loro la parola. Allora vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da 4, e non potendosi accostare a lui per la calca, scopersero il tetto della casa dove era Gesù, e foratolo calarono il letticello in sul quale giaceva il paralitico. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Ora alcuno di fra gli scribi sedevano quivi e ragionavano nei loro cuori, dicendo: perché pronunzia costui bestemmie in questa maniera? Chi può rimettere i peccati se non solo il Dio? E Gesù, avendo subito conosciuto per lo suo spirito che ragionavano così fra se stessi, disse loro: perché ragionate voi coteste cose nei vostri cuori? Qual è più agevole dire al paralitico che i tuoi peccati ti sono rimessi, ovvero dire: levati, togli il tuo letticello e cammina? Ora ciò che voi sappiate che il figliol dell'uomo ha potestà di rimettere i peccati in terra, io ti dico, disse egli al paralitico: levati, togli il tuo letticello e vattene a casa tua. Ed egli prestamente si levò e, caricatosi addosso il suo letticello, uscì in presenza di tutti, talché tutti stupivano e glorificavano il Dio, dicendo: giammai non vedemmo cotal cosa. La potenza degli Evangeli che ancora vengono letti nelle riunioni di culto e dove il Signore ne dà l'occasione, giunge a noi ancora con forza e con potenza di vita. Paolo dice: questo Evangelo non è giunto a voi solo con parole, ma è giunto accompagnato con la potenza dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo è la potente realtà della Chiesa. E noi ringraziamo il Dio, perché se voi notate, Gesù non stava mai fermo, ma il suo ministero era del continuo in movimento. Voi lo notate di giorno in movimento per i vari luoghi, evangelizzando e testimoniando e predicando intorno al regno di Dio e compiendo potenti opere. La notte si ritirava nel monte degli ulivi e quivi il suo lavoro continuava, perché egli durante la notte vedeva per lo Spirito Santo ciò che doveva compiere durante il giorno, e quivi orava, pregava, chiedeva a Dio, alleluia, la potenza dello Spirito Santo, perché egli, quale figliolo dell'uomo, quale tabernacolo, si stava lì a chiedere guida, cari nella grazia, allo Spirito Santo che si muoveva dentro di lui con grande potenza. E questa è figura della Chiesa. La Chiesa deve stare del continuo alla ricerca di questa meravigliosa comunione. Perché, cari nella grazia, Paolo raggiunge questo meraviglioso equilibrio sperimentando che a un certo punto comprende che non deve lui vivere, non deve lui progettare, non deve lui fare disegni, malgrado l'uomo chiamato da Dio, malgrado l'uomo che Dio ha designato per portare alta la testimonianza dell'Evangelo ai gentili. Ma man mano tutto questo, egli comprende, attraverso l'esempio che Gesù, quale uomo, ci ha dato, che la Chiesa, il servo, i servi, le serve devono giungere quella statura spirituale che troviamo espressa in quelle parole che escono fuori da Paolo, che dicono: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Noi abbiamo la grande necessità di gustare questa potenza. Non conta che facciamo parte di una religione o che siamo evangelici, e non ci possiamo fermare soltanto al fatto che siamo stati battezzati con lo Spirito Santo, ma abbiamo la necessità, come i discepoli poterono vivere questo, di continuare a gustare la potente opera dello Spirito Santo. Vogliamo applaudire il Re. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria al Signore. E qui notiamo una meravigliosa realtà. Gesù si muove per evangelizzare e giunge in una casa. Non sappiamo quanto grande fosse questa casa, ma certo non era una casa molto grande. Sappiamo con certezza che la gente, nel sapere che Gesù era in quel luogo, accorsero. Molta gente andava anche per curiosità. Molta gente andava per vedere se realmente quello che testimoniavano di quest'uomo sovrannaturale fosse vero. E molti erano lì e ascoltavano Gesù mentre predicava. Ma qui troviamo questa sera una meravigliosa scena. Un povero paralitico. E sapete, la storia del paralitico è una storia terribile. Potete immaginarvi un uomo che per anni aveva subito l'umiliazione pur di essere lavato, perché un paralitico neppure può mangiare da sé. Era un uomo che aveva subito il massimo della sofferenza, il massimo della mortificazione fisica. Ma mentre egli era in quello stadio pietoso, perché il diavolo aveva permesso che ciò avvenisse nella sua vita, ecco che vediamo fuori con potenza la Chiesa. Sì, fratelli, qui è vero, parla di quattro uomini, ma voglio leggere attentamente il verso che dice: allora vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro. Sicuramente dietro quei quattro c'erano altre persone, sicuramente, e tutti guardavano quella figura del paralitico. Ma sai, di fronte a quando ognuno cerca il proprio interesse, la figura del paralitico può rimanere soltanto una figura che non va allo sguardo di chi sta cercando un proprio interesse. Ma quei quattro uomini, cari nella grazia, avevano il loro cuore non soltanto la testimonianza di Gesù, ma avevano anche il sentimento di questa testimonianza che ci insegna ad aiutare il nostro prossimo, a manifestare l'amore. Io sono venuto per dare libertà ai prigioni, io sono venuto per ridare la vista ai ciechi, io sono venuto per ridare la favela al muto, io sono venuto per dare l'udito a chi non sente. Questo è il ministero del Maestro. Non è un ministero condiviso per uso personale, condiviso per orgoglio, condiviso per proprio interesse, ma è un dono messo a disposizione. E come dicevo questa mattina, in dono abbiamo ricevuto e in dono diamo, perché questo è il comandamento dell'Iddio vivente. Egli era lì, quel paralitico fu portato lì. Ma faccio una domanda: se non c'erano quegli uomini, quel paralitico poteva giungere a Gesù? Stiamo tranquilli che comunque il Signore raggiunse quell'uomo che era paralitico, vi ricordate? Nella piscina di Betesda. Però qui il Signore mette in grande rilievo la figura della Chiesa. La figura di una Chiesa che non cerca soltanto un bene proprio, la figura di una Chiesa che non cerca il proprio interesse, ma è la figura di una Chiesa che non sta ferma e che vuole evangelizzare, perché ha nel cuore la sofferenza di questo mondo lontano da Dio. Allora si uniscono insieme. Oh, che meravigliosa figura! Fratello, fratello, tu lo sai che nel nostro villaggio c'è questo povero paralitico, e tu sai che Gesù lo può guarire. Sì, egli lo può fare. Qualcun altro magari in quel momento avrà detto: ma se è paralitico è a motivo dei suoi peccati, se la sbriga lui. Ma quegli uomini, cari nella grazia, avevano il sentimento di Dio. Prendono questo paralitico, giungono al luogo dove c'è il maestro, E quando giungono in quel luogo dove la gente, la folla, vi potete immaginare, era pieno pieno. Immaginatevi, per darvi una piccola idea, quando noi, come ieri sera, siamo stati a Piazza Mondello e c'era quella gente attorno, immaginatevi ancora di più quanta gente accorse al tempo di Gesù. Alleluia, stiamo parlando della potenza del nostro Maestro. Gloria al Signore. E colgo l'occasione per ricordare che il prossimo sabato saremo a Sperracavallo, poi saremo di nuovo a Mondello, poi saremo ad Aspra, poi ci prepareremo per la conferenza, perché la Chiesa non si deve mai fermare. Alleluia, applaudiamo il Re. Alleluia. Ieri un caro fratello di un'altra opera, ho incontrato diversi fratelli di altre comunità, e siccome io rispetto tutti quanti, sappiamo che l'amore di Cristo ci insegna questo, uno dei tanti fratelli rispettosi mi disse: certo, è buono che come Chiesa si esce adesso che voi siete giovani, in modo tale che così evangelizzate ora da giovani per poi magari più avanti riposarvi. E io lo guardai così: dove è scritto? Perché c'è età per evangelizzare, si esce solo quando si è giovani. Io so per la parola di Dio che la storia dell'Evangelo è: andate, predicate questo Evangelo ad ogni creatura. Alleluia. Io distribuirei il popolo, e quando un giorno diventeremo, perché il Signore lo sa, a gruppi, a muoverci, a invadere dovunque abbiamo l'opportunità. Perché Gesù li mandò a due a due. Egli li mandò a due a due. Qualcuno dirà: i due uomini erano in condizioni di creare grandi problemi alle potenze del male. Ma io ricordo di un uomo, com'è che si chiamava? Vediamo se chi se lo ricorda. Gino. Filippo, amen. Filippo, un solo uomo che mette in crisi le potenze del male di un quartiere. Gino quant'era? Era una città. Gloria a Dio. E allora, se il Signore ci darà grazia, lasciamo che le cose vadano avanti, perché è lo Spirito di Dio che fa questa buona cosa, che siamo intanto un gruppo, ma man mano che ci rinforzeremo, gloria al Signore, piacesse al Signore, col naturalmente il coordinamento e la decisione di tutti, di poter formare tanti di quei gruppi da incendiare il mondo, non Palermo soltanto, ma il mondo, perché grazie a Dio attraverso gli strumenti come internet già lo stiamo facendo, perché grazie al Signore ci seguono da diversi posti, ma so che lo Spirito di Dio non conosce alcun tipo di limite. Io credo una cosa: se oggi al posto del fratello Piero ci fosse l'apostolo San Paolo, io credo che l'apostolo San Paolo starebbe sempre con un carnet di biglietti e ogni giorno avrebbe una tappa diversa nel mondo per dire: adesso andrò in Giappone, adesso andrò in America, adesso andrò in Congo. E credetemi, Paolo non si spaventava di niente, perché colui che era dentro di lui è colui che non ha timore di niente, cioè lo Spirito Santo. E il medesimo Spirito è stato sparso su te, Chiesa, e noi vogliamo lodare il Signore. Ora vi faccio vedere qualcosa. Questi uomini arrivano contenti di poter fare un'opera bella. Sapete, fratelli, è bello quando si riceve un miracolo da parte di Dio, meraviglioso. Ma quanto è pure bello quando si può fare qualcosa di buono per il regno di Dio. Vi dico, uno la sera si corica e dice: Signore, oggi ho messo l'impegno, io valgo ben poco, ma per lo Spirito tuo Santo ho potuto fare un piccolo lavoro per la tua gloria. E questa è una grande soddisfazione. Ieri sera, quando ascoltai le testimonianze, una testimonianza mi ha toccato, perché sapete, ho ascoltato quella di Renato, quella di Emanuele, meravigliose testimonianze. Quella di Emanuele è stata pure particolare. Ma ho ascoltato anche quella di Walter. Non è facile dire certe cose pubbliche, fratelli e sorelle. Vedete che ci vuole forza, forza e forza. Ma ringrazio Dio perché la Chiesa ha questa meravigliosa realtà. Non si vergogna di mettere fuori la vecchia natura per dire: ero questo, ma adesso Dio, non io, Dio ha fatto di me questo. Alleluia. Perché questo il più grande miracolo. Qualcuno dirà: ma il potente miracolo qual è? La guarigione. Cari nella grazia, voi vedete che questo paralitico riceve un potente miracolo, e questo potente miracolo è il perdono dei suoi peccati. Egli stesso può dire: cos'è più facile per il figliol dell'uomo, rimettere i peccati o dire a questo paralitico: alzati, rifatti il lettuccio e cammina. Perché? Perché, fratelli, il più grande miracolo che abbiamo ricevuto è il perdono dei peccati. Alleluia, gloria a Dio. Questi quattro uomini stanno tenendo il peso, portate i pesi gli uni agli altri, il peso di quest'uomo verso Gesù. Ma lì si vede la Chiesa. Guardate cosa succede. Arrivato lì, non c'è posto per far entrare il paralitico. Qui si vede la natura della Chiesa. Io spesso e volentieri sto ad osservare gli uomini quando predicano, quando si esprimono, quando testimoniano, ma ho imparato dallo Spirito Santo e dall'uomo di Dio che abbiamo un detto in Sicilia in modo particolare, che il cavallo si vede a lunga corsa. Tu vedrai la forza, la statura, il campione, l'uomo compiuto in Cristo, quando nella battaglia ti resta fermo e non si muove da quello che è l'incarico che Dio gli ha affidato. Perché il diavolo ti vorrà fermare sempre. Sempre, ricordatelo. E non è che magari ti manderà solo una prova per fermarti, egli andrà sempre ad aumentare, sino che potrà arrivare nelle parti più intime della tua vita. Ma sappi che quando toccherà la parte più intima della tua vita, è lì che la potenza del ministero sta per svilupparsi. Sapete perché in molte persone, anche in molti servi, alle volte si crea la decadenza? Perché l'uomo di Dio, la donna di Dio, è stata creata da Dio, è stata formata da Dio per non stare mai fermo. Nel momento in cui ci fermiamo per le prove o per le sofferenze che attraversano chiunque, allora il dono comincia a scemare. Ma questi uomini, di fronte a quella situazione, non si danno per vinte. Un'altra donna è lo stesso, la donna del flusso di sangue. Vi ricordate? Quella donna non si diede per vinta, ma ebbe una rivelazione. Ebbe per lo Spirito Santo una rivelazione alla quale ella si afferrò con tutte le sue forze e disse: se io riuscirò a toccare il lembo della sua veste, sarò guarita. Alleluia! Ma chi gli diede questa rivelazione? Libro della Genesi, Abele offrì i primogeniti del suo bestiame. E chi glielo disse? La rivelazione dello Spirito Santo. Gli aveva rivelato che occorreva lo spargimento di sangue, perché senza spargimento di sangue non c'è remissione. Ora, fratelli, non è qualcosa che viene da carne e sangue. Il servire Dio e avere un ministero, avere un dono, non è qualcosa che viene da carne e sangue, ma è il dono di Dio che Dio dà senza pentimento. Vogliamo applaudire il Re. Oh, questi quattro uomini, non ci fermeremo. Questo paralitico deve incontrare Gesù. Fatemelo dire, non dissero: io devo incontrare Gesù per ricevere una sorprendente unzione affinché tutti mi guardino. Ma essi non ebbero questo sentimento, ebbero un sentimento di servizio. Perché Dio ci ha costituiti servi, e il servo serve gli altri, fratelli. Capite quello che dobbiamo realmente afferrare? Che il ministro è chiamato ad essere il servo della Chiesa, e il servo sta lì a servire, sta lì a mettere a disposizione la propria esistenza per colui che l'ha soldato e per il popolo che Dio si è scelto. E questi quattro uomini non si fermano di fronte agli impedimenti. E quante volte il diavolo cerca di impedirti quando evangelizzi? realizzi, quando ministri, quando cerchi di pregare, quando tu vuoi lavorare per la tua famiglia spiritualmente. E il diavolo cercherà sempre più di fermarti, ma tu prendi forza, mettiti vicino agli altri fratelli. Vedete, erano quattro, e l'unione fa la forza, fratelli. La Chiesa va avanti quando è unita e quando combatte spalla a spalla contro le potenze del male. Allora sì, occorre salire sopra il tetto, ma non è facile salire sopra il tetto. Quel salire sopra il tetto significa salire sopra la montagna. Significa, Davide, che a un certo punto, dopo che l'uomo secondo il cuore di Dio e che ha potuto realizzare grandi vittorie, ha visto cadere Golia, ha visto cadere potenti nemici, a un certo punto si ferma, vede la sua miseria umana e può dire come Paolo: il bene che io voglio fare quello non fo, e il male che io non voglio fare quello io fo. E allora si ferma, come leggevo oggi in Romani capitolo 8, che lo Spirito di Dio è quello che ci guida ad abbandonare tutte le opere della carne. E allora lui dice: tirami in sulla rocca, perché è più alta di me. Sì, lo so, questa Chiesa ancora oggi porta una specie di nomignolo. Siamo la Chiesa antica, siamo la Chiesa che predichiamo un messaggio troppo antico. Noi qui non obblighiamo nessuno, ma ci teniamo a predicare la parola di Dio, perché la Scrittura dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Egli è colui che dice: non conformatevi alle opere del presente secolo. Non possiamo conformarci. Noi non obblighiamo niente alla gente, ma abbiamo un compito, quello di predicare tutto l'intero consiglio di Dio, invitando la gente a ciò che è scritto nella parola: siatemi santi, perché io sono un Dio santo. Questi uomini salgono, immaginatevi il peso, essi salivano con questo uomo paralitico e non dovevano portare soltanto il peso della loro vita, capite cosa voglio dire? Ma stavano portando anche il peso della Chiesa con loro, perché sapevano che potevano portare la presenza di quell'uomo a Dio soltanto scalando quella montagna, e la Chiesa a vittoria soltanto scalando la montagna di Dio. Fino a quando non si scala non ci sono vittorie, e le vittorie, credetemi, non consistono nelle grandi raunanze. Potremmo avere una Chiesa ancora più numerosa, ma io dico, quella che i servi dobbiamo oggi più che mai esaminare è la salute della Chiesa. Tu puoi avere un uomo pure di 2 metri accanto, ma se poi c'ha un tumore dentro di sé, all'apparenza è un uomo di 2 mesi, ma quando il tempo scorrerà, quell'uomo di 2 metri sarà ridotto a una povera larva umana. E così anche la Chiesa, se non viene estirpato il peccato nelle parti più profonde, cani nella grazia, allora non abbiamo fatto niente. Allora miglior cosa è quella chiesetta che noi troviamo al tempo di Noè, formata da quella famiglia ristretta, ma che avevano la visione di Dio. Ora, cani nella grazia, in questa meravigliosa realtà, questi uomini arrivano là sopra e incominciano a calare quel paralitico con corde. Io vi attirerò a me con corde d'amore, dice il Signore, alleluia. Ed egli ci ha tirato a noi con corde d'amore. Oh, mi sembra di vedere questa sera quando Paolo fu scampato da quello che volevano fare nella sua vita e fu calato in una cesta. Ringraziamo il Signore, perché queste corde non sono solo delle corde fisiche, ma sono le corde della potenza dello Spirito Santo. Perché ancora questa sera il Signore dice: non siete voi che avete eletto me, ma sono io che vi ho eletti affinché andiate e portate frutto, e il vostro frutto sia duraturo. Alleluia. E cominciano a abbassare questo paralitico. Se era un predicatore moderno, avrebbe detto: voi siete usciti fuori a quello che è l'ordine della mia Chiesa, perché avete fatto qualcosa che non è nei canoni della Chiesa. Fratelli, nella Chiesa c'è soltanto una direzione, e questa direzione è quella dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo mise davanti quell'uomo paralitico, e Gesù vedendo la fede di quegli uomini, la fede di quegli uomini, alleluia, interviene in quel povero uomo. Fratelli, cosa voglio dire? O per meglio dire, cosa vuole dire lo Spirito Santo alla Chiesa? Vuole dire che la Chiesa non può stare in ozio. La Chiesa deve sentire il trasporto, il sentimento di aiutare il prossimo. Questa salvezza non è una salvezza che ricade solo a noi come persone singole, ma è una salvezza che deve essere predicata ad ogni creatura, perché questo Evangelo deve essere seminato a tutti quelli che possiamo trasmetterlo. E qualcuno dirà: io vorrei evangelizzare una persona importante dello spettacolo, io vorrei evangelizzare un uomo politico, io vorrei evangelizzare magari un uomo, un ottimo cantautore. Io questa sera ti devo dire: evangelizza chiunque, ma non dimenticarti di quelli che sono nella debolezza, perché essi prima di chiunque altro hanno la necessità dell'Evangelo. Gesù andava ai peccatori, Gesù andava ai malati, Gesù andava e dice: andate adesso per prenderli in mezzo alle siepi. Qualcuno dirà: dove sono in mezzo alle siepi? Andiamo ai barboni, andiamo alle prostitute, andiamo agli uomini più peccatori, perché l'Evangelo è per ogni creatura e anche loro sono creature di Dio. Alleluia! L'Evangelo è per ogni creatura e non ci sono titoli, non ci sono parole che possono essere sostituite a ciò che Gesù ha fatto sul duro legno della croce. Umiliato fino a quel modo, fratelli, quel paralitico adesso riceve il perdono dei peccati e riceve la guarigione. Quanta gente vuole ricevere la guarigione? Molti alzano le mani, è vero. Quanta gente vuole ricevere lo Spirito Santo? Allora molti alzano le mani. Ma siamo pronti a raggiungere la stretta umiliazione che raggiunse quell'uomo? Quell'uomo era un uomo, fratelli, lo devo dire, un po' scarno, che veniva lavato da altri, che veniva imboccato da altri, che aveva perso, tra virgolette potremmo dire, la dignità di un uomo che è autosufficiente, che aveva perso ogni bene e che era un uomo portato da altri uomini perché non era autosufficiente. Cosa vuole dire, fratello Piero? Che prima di una guarigione, prima di una potente opera, devi raggiungere il massimo della miseria. Devo raggiungere il massimo della miseria, perché sarò sempre contrario nel vedere magari il pastore Piero porta un esempio strapieno di ricchezze. Non ce li ho, grazie a Dio, dico non ce li ho. Dico strapieno di ricchezze, o dire agli altri: ebbene, siete nella malattia, siete nella povertà, perché siete sotto maledizione. È facile dirlo, è facile dirlo per chi sta bene, ma io vedo degli uomini nella Bibbia che non si approfittavano di niente, ma che anzi nella povertà. Paolo era un uomo povero, Pietro e Giovanni salgono, l'altro giorno un servitore mi chiamò: sai, questa notte il Signore mi parlava riguardo a questo. Pietro e Giovanni, le vedete come salgono? Gli dicono a quell'uomo: noi non abbiamo né oro e manco argento, erano, detta alla palermitana, puviriade, non avevano niente, però quello che abbiamo noi te lo diamo nel nome del Signore Gesù Cristo, alzati, alleluia. E questa è la potente opera di Dio, alleluia. Chi è che dà il battesimo con lo Spirito Santo? Fratello Piero, Gesù, alleluia, egli ci battezza con lo Spirito Santo. E allora dovete chiederlo: chi è che dà la guarigione? Vogliamo dirlo tutti quanti? Amen, Gesù. E in vista di lui possiamo avere la potenza di Dio. Ora ho ancora qualche minuto, fratelli, voglio portarvi di fronte a una realtà meravigliosa. Quanti di voi avete ricevuto lo Spirito Santo? Un 80%, 90%. Grazie a Dio abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Altri lo riceverete, perché è la promessa di Dio. Dovete come noi invocare il Signore, ma non che, fratelli, come avviene in certi luoghi, ripeti quattro parole e ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il fuoco di Dio ed è qualcosa di sovrannaturale che non viene dall'uomo, ma viene da Dio. quando l'abbiamo noi ricevuto, abbiamo saltato, alleluia, per la potenza di Dio, alleluia, siamo stati presi in un'altra dimensione e viviamo per lo Spirito di Dio e crediamo nella sua potenza. Però voglio farvi notare una cosa: quando il fuoco attraversa una valle, è giusto? Questo fuoco arde con potenza e sta bruciando. Voi guardate da fuori e vedete il fumo, sentite le scintille, giusto? Potete anche avvertire il calore se vi trovate a una certa distanza. Ora, fratelli, sto facendo una simiglianza. Stamattina sono andato a battezzare un'anima a Castelbuono. Abbiamo avuto una riunione in casa perché so che Dio ci manda dovunque ci viene richiesto. E se il Signore apre una porta, noi la seguiamo anche per andare a battezzare pure un'anima, gloria al Signore, perché ci sono anime che nei paesi non possono scendere, perché voi sapete che abbiamo i battesimi quasi ogni mese in chiesa, però in quel caso siamo dovuti andare lì. E quindi fino a stamattina dicevo questo: quante volte si vede un'anima che ha ricevuto lo Spirito Santo, che parla in altre lingue? Notate le scintille, che c'è il calore, vedete un'anima che magari avvertite che c'è qualche carisma. Ma la vera opera di quel fuoco, ricordatevi, non sta né nelle scintille né nel fumo, ma sta in quello che sta bruciando sotto. Perché quando il fuoco passerà, allora si vedrà se dove è passato è stato bruciato tutto. Qualcuno può dire: ma di che cosa stai parlando? Sto parlando della vecchia natura, perché non conta niente parlare tutte le lingue di questa terra, non conta niente avere tutte le visioni, non conta niente profetizzare, se la nostra vecchia natura non permettiamo che il fuoco di Dio la rasi totalmente. È questa la storia. Qualcuno dirà: ma che sta dicendo il fratello Piero? Sono stanco di vedere anime che magari vengono per un tempo, ricevono i doni di Dio, ricevono la guarigione e poi si allontanano. Ma io vi dico piuttosto: cercate l'opera di trasformazione della potenza dello Spirito di Dio. Paolo dice: parlano tutti egli lingue, profetizzano tutti. Vediamo che il corpo di Cristo era fatto da diversi doni, ma poi Corinzi capitolo 13 egli può dire: che giova se parlo tante lingue, se do il mio corpo ad ardere? Quello che giova realmente è che in me ci sia la carità, e la carità compiuta è Cristo Gesù crocifisso, che ha crocifisso tutto il suo corpo, e noi dobbiamo essere crocifissi alla vecchia natura per vivere in Cristo Gesù, alleluia! Gloria a Dio, applaudiamo il Re! Oi meshanda la massea, rababashanda la massaia, olde che assea Mattea, alleluia! E lo Spirito di Dio sta lì a guardare il nostro cuore. Alle volte ci lamentiamo: perché? Ma se noi non diamo, come possiamo ricevere? Ieri abbiamo predicato di non spegnere lo Spirito, ma se si prega poco, se non si evangelizza, se non si serve Dio, è normale che quel fuoco si spegne. Ma se noi lo alimentiamo attraverso la parola, attraverso la preghiera e attraverso una santa consacrazione, quel fuoco crescerà, crescerà, crescerà nella nostra vita via più, e potremo realizzare ciò che dice Davide: tu ungi la mia coppa, alleluia, tu ungi il mio capo e la mia coppa trabocca. La Chiesa deve essere una coppa traboccante, non può essere una coppa a metà, non può essere una coppa a tre diti. Qualcuno può dire: ma io già sono la coppa, o del vino, o lo Spirito Santo. Sì, ma la tua coppa, la mia coppa, deve traboccare. Solo così possiamo gustare il fuoco pentecostale. Amen. Fratelli, io invito la Chiesa, come per grazia di Dio stiamo facendo già da alcune settimane ogni sabato, cerco queste quattro persone, la Chiesa, volontaria per portare l'Evangelo a quanti sono nella sofferenza. Qualcuno dirà: sapete, sono un buon osservatore e ho visto arrivare le sorelle anziane furbe, gloria a Dio, con la sedia si mettono lì, giustamente i dolori quando c'è una, si mettono lì, si ascoltano il culto, stanno fino a mezzanotte. Qualche sorella dice: ma io con l'occasione prendo pure aria. E qualcuno potrebbe dirmi questa sera: ma quello che servizio è? Fratelli, anche quello è un servizio a Dio, perché la gente passa e ho visto io con i miei occhi, guardano questa gente, i nostri fratelli e le nostre sorelle, che stanno lì a pascersi dalla parola di Dio e sono attratti perché ricevono anche loro il consiglio di Dio. Rendiamo testimonianza all'Evangelo. L'Evangelo non è ridotto in quattro mura, ma l'Evangelo è la predicazione fuori per le vie dove Dio ci inviterà. A Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, l'Iddio vivente, benedetti in eterno. Amen.